Luca 12, verso 13 fino a 15. Ora uno della folla gli disse: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma Gesù gli rispose: O uomo, chi mi ha costituito su di voi giudice o spartitore? Poi disse loro: Badate e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. Ci fermiamo qui e mediteremo brevemente su questi piccoli brani. Lo rileggo qui, ci dà un'impronta ancora più vicina al nostro secolo 2000. Dalla folla un tale gridò: Signore, per piacere, se più gli ha chiesto proprio il piacere, di a mio fratello di dividere con me l'eredità. Ma Gesù gli rispose: Amico, chi mi ha eletto giudice sui vostri affari per decidere questo tipo di cose? Poi, rivolto agli altri, disse: Badate di non desiderare mai ciò che non avete, perché la vita vera non dipende dalle ricchezze che possediamo. Poi, se leggete oltre, c'è quella parabola del granaio, di quel tipo che aveva fruttato parecchio, e il ragionamento che poi questa persona fa, abbassa Martino, questa persona fa e dice: Ora cosa farò? C'ho troppe cose, cosa faccio? Investo ancora di più, ne farò ancora di più, poi dirò alla mia anima: mangia, bevi, godi. E poi conclude: Così è chi non è ricco e chi non tesoreggia per Dio, ma tesoreggia per se stesso. Ma vediamo un attimo, così di vedere un attimo che cos'è questa avarizia. Ecco, perché noi quando pensiamo all'avarizia pensiamo all'avaro di Molière, pensiamo non lo so quante idee, pensiamo a quel tirchio di nostro nonno che non ci vuole sgucire neanche 1000 lire, pensiamo forse ai genitori che sono così, ecco. Ma la cosa fondamentale che dobbiamo capire questa sera è che l'avarizia, intanto, è una forma di idolatria. Infatti la scrittura stessa dice e assimila gli avari, cioè che sono idolatri. Quindi capiamo benissimo che l'avarizia è l'attaccamento a qualche cosa che diventa fondamentale, che diventa vitale per ognuno di noi. Ecco, noi l'abbiamo magari subito legata al concetto del denaro, perché è probabile che viviamo in una logica economica dove il potere massimo è quello del denaro, ma si può essere avari di tante altre cose. E soprattutto, più che sottolineare l'avarizia, questa sera è importante che lo Spirito Santo ci faccia comprendere in una maniera profonda, in una maniera chiara, che non è dall'abbondanza dei beni che noi possediamo che noi abbiamo la nostra vita. Quali sono i beni che noi possediamo o che non possediamo? Io non credo che qui tra di noi ci siano grandi possidenti, se ci sono più nullatenenti o tenenti nulla. Ma voi sapete benissimo che la tendenza a dare valore, la tendenza a crearci delle certezze è una tendenza presente in ognuno di noi. C'è chi la può coltivare creandosi certezze e sicurezze economiche, c'è chi la può coltivare creandosi un ruolo, un potere nel campo del lavoro, c'è chi la può creare in tante altre maniere, dando un valore grande a qualche cosa nella sua vita che diventa proprio motivo dell'esistenza. C'è chi la può dare, per esempio, a un sistema religioso più che a un altro, e creando una specie di settarismo, di chiusura. Non è dai beni che noi possediamo che viene l'abbondanza della nostra vita, non è dall'abbondanza dei beni. È un concetto difficile, perché abbiamo legato il concetto di vita a tutto quello che riguarda potere economico, capacità commerciale, capacità contrattuale, potere politico, potere sociale, potere intellettuale. Siamo sommersi da un sistema di valore un sistema di valori, direi meglio, dove tutte queste cose ci fanno capire che lì c'è la vita. E credo che tutti, come ricercatori di vita, abbiamo in qualche modo cercato di fare la nostra esperienza, valorizzando questo o quell'altro. C'è chi ha valorizzato il ruolo, allora ha lottato tanto per raggiungere una posizione. C'è chi ha valorizzato il sentimento, ha cercato un sacco di uomini e donne e poi magari ancora è solo. C'è chi ha valorizzato il sesso e è arrivato a un'espressione sessuale estrema. C'è chi... non c'è differenza. Ognuno di noi nella nostra vita ha cercato di valorizzare, di dare valore a un bene che potevamo possedere, ecco, certamente, perché di solito non diamo valore a quello che non possediamo, perché sennò viviamo sempre nell'angoscia. Solitamente si dà un valore a quello che uno può avere e ognuno tende a mettere in mostra di fatti i lati dove eccelle, cioè questa è una logica normale, a valorizzare. Se uno ha una bella faccia se la scopre, se uno ha una faccia così si copre. Se uno tendiamo a mettere in evidenza, tendiamo a mettere in mostra quelle cose in cui pensiamo di avere più valore. E così è il talento, e così sono tante cose. Ma qui questa sera lo Spirito Santo vuole farci vedere e vuole darci una rivelazione ancora più grande di quello che è la vita reale, di quello che noi possiamo chiamare vita, che non viene dall'abbondanza di queste realtà. Tante volte abbiamo tante relazioni, tanti impegni, tanti contatti con la realtà esterna, entriamo in un sistema di valori che gli altri ci proiettano, ma non ci dobbiamo dimenticare questa sera che l'abbondanza della vita è qualcosa che viene, come abbiamo sentito da mia moglie, che viene dal di dentro. L'abbondanza dei beni è qualcosa che viene da quei beni, da quelle benignità, da quei tesori. Ecco perché sembra strano. Gesù si rifiuta di dire dividiamo l'eredità, tu prendi questo. I due fratelli gli hanno chiesto dividiamo l'eredità, Signore, ma tu guarda, non è giusto, lui prende di più, io prendo di meno, lui ha avuto di più, lui di meno, perché è così, perché l'altro. Quante volte spendiamo un sacco della nostra vita nell'invidiare, nel paragonarci a quello che hanno avuto gli altri, nel lamentarci perché non siamo stati così fortunati come gli altri, non siamo nati nella stessa famiglia, non abbiamo avuto le stesse cose. Certo, sono circostanze vere e reali, ma cerchiamo di recuperare un'eredità dove neanche Dio forse riuscirà a darci la parte giusta. E tanti invece insistono, sì, perché con Dio tu potrai spartire e avere la parte migliore. Altre, Gesù non disse a qualcuno tu avrai la parte migliore, ma perché non sapeva questo bisogno? No, ma perché lui stava facendo scoprire, voleva che ci si accorgesse di un'eredità più grande e che non c'era bisogno di dividersi e che non c'era bisogno di fare contese per dire ce l'ho io, è mia, questa mi appartiene. No, Gesù aveva in mente l'eredità che sarebbe venuta nella vita dei credenti. Ecco perché lui non si mette a giudicare o a questionare, non perché non avrebbe potuto dire la sua, figuriamoci, avrebbe forse espresso quel principio che è un principio di uguaglianza, da non confondere poi con le teorie marxiste e tutti i derivati, perché poi lì diventa un sistema totalitario che non aiuta l'uomo ma lo distrugge. Ma lui non si esprime e dice ma chi mi ha costituito giudice spartitore? Io non sono venuto per questo, io ho un'eredità diversa. E allora convincetevi, perché così come in quel caso i due fratelli chiamarono Gesù a giudizio, a giudice per quanto riguardava un patrimonio economico, noi lo potremmo chiamare a giudice per quanto riguarda tutte le questioni sentimentali, emotive, divergenze, questioni, storie, liti, contese, gelosie, difficoltà. e dice: Signore, ma guarda un poco, ma mi vuoi dare ragione rispetto al mio fratello? Vuoi fare tu le parti giuste? Perché qua mi pare che lui fa la parte del leone e io faccio la parte dell'agnello. E in questo caso Gesù sa che non è sufficiente dividere, non servirà dividere l'eredità esterna se prima non abbiamo imparato a vivere dell'eredità spirituale, dell'eredità vera, dell'eredità dove tignole e ruggine non possono fare niente, dove nadi non possono entrare, che nessuno e niente ci potrà levare. Dio vuole portarci a questa consapevolezza per poi darci pure in più un'eredità di sentimenti, di posizione forse, di denaro. Ma lui già prevede che l'amore per il denaro è la radice di ogni male. Ma questa parola non ci dovete mettere solo denaro, ma ci potete mettere l'amore per il potere, l'amore per delle cose che possono diventare, che non sono sbagliate in se stesse, ma nel momento in cui noi pensiamo che la vita venga da queste cose, noi falliamo. E allora arriveremo a un momento dove ci guardiamo attorno e diciamo: io non ho più vita. E non solo perché non hai più denaro, forse, quello è possibile, ma forse non hai più amici, forse non hai più persone con cui aprirti, forse non hai più fiducia nel gruppo dove vai, forse hai difficoltà, forse ti accorgi che tutti stranamente sono diventati tuoi nemici, non si capisce, ogni tanto succede, forse tante cose strane della realtà cominceranno a spegnersi, quelle luci artificiali che sembravano così forti si spengono e tu rimani al buio. Cosa fai? Cosa facciamo? Ci lamentiamo? Quanto ho perso? Oh, come sono scalognato, Signore. Qualcuno dice: Signore, forse tu ti accanisci contro di me. Qualcuno se la prende pure con Dio: Signore, sembra che dove vado io c'è la nuvola che mi segue alla Fantozzi. Sembra che dove metto mano io, Signore, ti prego, spartisci l'eredità. Signore, ti prego, cambia le circostanze. Signore, ti prego, cambia. Non è giusto che pago sempre io, non è giusto. E Dio ti sta dicendo: figlio mio, io ho pagato per te, perché tu avessi un'eredità, una dignità, un tesoro grande. Ma cosa stai valorizzando in questo momento nella tua vita? Non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede e dei quali poi diventa avaro. È così. Quando noi possiediamo, quando noi abbiamo qualche cosa che non è spirituale, questo qualche cosa diventa la nostra cosa, il nostro ruolo, il nostro piccolo spazio, e guai a chi ce lo toglie, il nostro piccolo. Mi ricordo in un periodo della mia vita sono stato in un gruppo evangelizzare, ecco, io ho detto: lascio tutte cose, i beni del mondo, lascio tutti i beni del mondo. E poi sapete qual è stata la mia delusione quando mi accorgevo che lì, in un periodo poi eravamo in delle case così, le lotte di possessione non erano più per, non lo so, per i soldi, ma diventavano per la fetta di mortadella più grossa o per scansarsi le pulizie, cioè il meccanismo era lo stesso. Io mi consideravo, sono uscito fuori dal mondo, non ho più dei beni di questo mondo, ma mi sono reso conto che uscire fuori dal mondo non può essere una dimensione fisica, geografica. Tu te ne puoi andare anche su un pizzo di montagna e vivere ancora con la concupiscenza, con l'orgoglio, con tutte queste cose all'ennesima potenza. Diciamo tante volte che si possono perfino spiritualizzarle e farle diventare caratteristiche spirituali. fatti più in là che sono più santo di te. Come so io la Bibbia, non la sa nessuno, quindi tu mi devi ascoltare. No, ma è semplicemente scoprendo dei beni più grandi. Ci alziamo in piedi. E questa sera Dio sa che tu non puoi fuggire, non puoi mortificarti, non puoi dire lascerò tutte le cose, lascerò i beni, farò un cammino. Tante volte ci sono dei cammini che noi iniziamo dove a un certo punto dice ora questo è il momento, la fase della rinuncia, allora devo rinunciare. Comincia a dire rinuncio a questo, rinuncio a quello, rinuncio a quell'altro. E poi a un certo punto una parte di te si ribella e dice alte, vado a finire male. Dio sa che così non ci arriviamo. Se non è una mortificazione operata dallo Spirito Santo, diventa una repressione e diventa veramente una ribellione o una depressione. Ma questa sera Dio ti sta dicendo semplicemente: vuoi la vera vita? E qualcuno pensa, magari la vera vita ce l'hanno quelli che hanno i soldi, quelli che hanno il potere, quelli che hanno una posizione, loro sì che hanno la vera vita. Dio ti sta dicendo, non è dall'abbondanza di queste cose. Tant'è vero che persone che hanno queste cose ancora oggi continuano a suicidarsi, continuano a distruggersi, continuano a stare male. E non perché sono cose brutte, gloria a Dio per avere un po' più di soldi, di avere un po' di soldi in più. Gloria a Dio per avere anche un po' di intelligenza in più, basta che non diventi una trappola. Ma stiamo attenti a pensare che da queste cose dipenda l'abbondanza della nostra vita. Perché sapete, non è da cose strane o stravaganti necessariamente che possiamo essere allontanati da Dio. Ai tempi del ritorno di Gesù, come ai tempi di certi giudizi di Dio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano, cioè non facevano niente di male in generale. Ma il problema non è questo, sono cose belle, buone, ma il problema è che dietro queste cose noi cominciamo a dare valore a delle realtà che sono solamente per un tempo e ci dimentichiamo di quella eredità che è eterna. Allora, volete essere persone di vita? Alleluia! E allora Dio è venuto attraverso Gesù e ha detto: io sono venuto affinché abbiate vita e l'abbiate in abbondanza. Ma questa abbondanza non dovete guardarla all'esterno, dovete scoprirla prima dentro. Abbondanza di pace, di gioia, di libertà. Dio l'ha messa in te. Ci vuoi credere questa sera? Vuoi credere? Vuoi un attimo smetterla di lamentarti solamente perché non hai realizzato all'esterno quei beni che pensavi di raggiungere, quegli obiettivi, quelle situazioni, quel potere, quel sentimento, quella donna ideale, quell'uomo ideale, quel figlio ideale o quel non figlio ideale? Qualunque cosa hai fantasticato, vuoi scoprire che prima di ogni soluzione esterna Dio ti sta dicendo: guarda la mia eredità, io non voglio dividerti l'eredità, non sono venuto qui per dire a Berlusconi di darti tutti i soldi, perché non è giusto che lui li abbia tutti e tu non ne abbia niente, come ora c'è questa par condicio, lo diciamo in latino, è latino d'altronde, che non è giusto che lui parla sempre e io non parlo mai. Ma questo lì è a livello politico, ma senza andare troppo lontano nella nostra vita di ogni giorno ci saranno quelli che parlano poco e non possono parlare e quelli che purtroppo avranno, purtroppo dico se dicono delle fesserie, se dicessero cose buone sarebbe grazie a Dio, ci sarà sempre un divario, una differenza. Cosa facciamo? Diciamo: Dio, tu devi qua, devi cambiare, devi fare stare zitto quello perché io devo parlare. Dio ti sta dicendo: figlio mio, questo non servirà a farti stare bene. Non è dall'abbondanza di fama, di successo, di beni che uno possiede che ha la sua vita. Come a dire, ma la vitalità vera la puoi vivere scoprendo il mio tesoro dentro di te. Vogliamo diventare persone di vita? Allora accogliamo la vita di Cristo e l'abbiamo accolta, ma scopriamo questa vita di Cristo dentro di noi. Apprezziamola, valorizziamola. Smettiamola di sentirci dei pezzenti, dei miserabili. Abbiamo ricevuto il più alto grado di dignità, figli dell'Altissimo. Ah, fai un respiro, sono figlio del più grande, sono figlio di Dio, ho la massima dignità e posso scoprire la potenzialità di questa vita nelle implicazioni pratiche, posso scoprire la gioia, posso saltare, posso veramente gioire. E io so che poi Dio provvederà anche, ma quando non ne ho più bisogno. E concludo, ricordate sempre l'esempio di Paolo e Sila, che nel fare della mezzanotte cantavano dopo aver preso botte in prigione, anziché lamentarsi e fare una disquisizione, un piano per evadere dalla prigione, erano lì che cantavano le lodi di Dio, alleluia, lode, non sentivano più neanche i dolori, le difficoltà, loro erano più liberi di tutte le persone che camminavano forse per strada andando chissà dove a cercare un po' di gioia. Loro avevano la gioia in un'oscura prigione, con delle sbarre fisiche, con delle ferite, potevano vivere l'abbondanza di questa vita, non possedevano niente tranne una condanna. Non possedevano niente, ma l'abbondanza della vita era dentro di loro, gioivano, cantavano, lodavano. Ma quando avrebbero potuto continuare così nella gioia, l'intervento di Dio va oltre e li libera pure nelle loro sbarre fisiche. Le prigioni si allentano, crollano le sbarre e loro escono fuori. Ed è quello che può avvenire nella tua vita. Ma loda il Signore, scopri la potenza della sua gioia in te, non lamentarti di quello che non hai, ma apprezza, godi, gioisci di quello che Dio ti ha dato e le tue prigioni saranno annullate e poi potrai cantare e trovare anche una libertà esterna. Preghiamo assieme. Signore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché tu ci hai dato qualche cosa, Signore. Un dono meraviglioso, un'identità nuova, qualche cosa che non dipende da nessuno se non dalla tua grazia e dal tuo amore, qualcosa che nessuno può inquinare, qualcosa che nessuno può toglierci. Tu hai messo la tua vita dentro di noi e ti prego, Signore, che possiamo rendercene conto, apprezzarla e viverla con una fede operante attraverso l'amore. E scoprire che nel vivere questo, Signore, possiamo realizzare il tipo di vita più bella, più abbondante. Quante fantasie, Signore, di vitalità abbiamo avuto nella nostra mente. Quanti sogni, quante illusioni, quanti miraggi abbiamo seguito nel tentativo di vivere una vita abbondante. Quante delusioni. Ma Tu ci dici, Signore, che ci hai dato la fonte di vita. E di questa scoperta, che è la Tua grazia, non potremo essere avari. Delle nostre cose, delle nostre conquiste umane, tante volte siamo avari. È la nostra, l'abbiamo conquistata, non la vogliamo dare a nessuno. Ma la Tua eredità è un'eredità per tutti, è un'eredità di tutti, Signore. Grazie perché ce l'hai data. Ma Ti chiedo che possiamo scoprirla, viverla, esprimerla in un rapporto di amore fraterno ogni giorno della nostra vita. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Jesus, I'm alive once even came to precious light for a war. It rain my cure all by metry will, despite my carry wall. Shara la cat bore one by Holy Power, spirito di lode, spirito di gioia, lo Spirito Santo si sta effondendo su tutti noi, fratelli, come una pioggia di benedizione, come la pioggia d'autunno che copre di benedizione. Sii permeabile a questa pioggia in questo momento. Non ti schermare, non ti difendere con la razionalità. Rimani come un piccolo bambino e lasciati bagnare dalla pioggia d'autunno, dalla pioggia dell'ultima stagione, dalla pioggia di amore che lo Spirito Santo sta facendo cadere e non sta guardando zone climatiche religiose, non sta piovendo dove le persone dicono che c'è il risveglio, non sta piovendo in etichette particolari religiose, ma sta piovendo da tutte le parti. Non essere schermato, accorgiti di questa pioggia, ti dice il Signore. Accorgiti di questa pioggia che è proprio lì dove tu ti trovi, e la tua vita uscirà dall'aridità, uscirà dalla sterilità. Accorgiti di questa pioggia, ti dice il Signore, e lasciati bagnare. Share the calamansu, Brian, with plow.